Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovate, ben trovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Giovedì 12 febbraio, giovedì, una puntata densa di contenuti da ascoltare insieme, da approfondire, da commentare, quindi se vorrete poi intervenire in diretta con SMS, WhatsApp, Telegram al 331-6214013. Oppure per chi è davanti al computer più riflessivo vuole scrivere una mail a diretta @popolarenetwork.it. Ma intanto andiamo a scoprire insieme quali saranno i temi che vi proponiamo questa sera. Lavoratori in ipotermia dopo una notte di lavoro a meno 12 gradi. Nella sede olimpica di Livigno, le condizioni di lavoro degli addetti al controllo accessi. Il racconto di Alessandro Angius della Filcams CGL di Sondrio. Caporalato e sfruttamento dei lavoratori di Glovo. La procura mette in amministrazione controllata la società Fudigno SRL. Il commento di Andrea Bacchin della Nidil CGL di Milano. Andremo in Spagna, dove il processo di regolarizzazione contrattuale dei rider di Glovo è partito tempo fa. Sentiremo la voce di Daniel Cruz Fuentes, responsabile per i temi della transizione digitale, ecologica e demografica per Commissione Obreras. La condizione di lavoratore migrante all'epoca della reimmigrazione. La Spagna, in controtendenza, regolarizzerà 500.000 cittadini migranti. Sofia Castillo García Parrado, che è la segretaria con delega alle politiche migratorie di Commissione Obreras, sentiremo come sta avvenendo questo processo. Come sempre l'editoriale del dottor Bruno Giordano ci accompagna in tutte le puntate di Uscita di Sicurezza e anche questo giovedì sentiremo la sua cartolina. In ultimo, Regione Lombardia apre alla formazione online su salute e sicurezza nel comparto sanità. Un'apertura grave che mette a rischio le lavoratrici e i lavoratori del comparto. Abbiamo sentito Giulio Fossati della CGL Lombardia. Il brano è La glaciazione dei Subsonica. Il brano ci conduce dentro il freddo di Livigno, freddo che hanno subito diversi lavoratori addetti al controllo accessi presso i siti olimpici che insistono nella città di Livigno. Giovedì scorso abbiamo ascoltato una testimonianza diretta di un lavoratore, sempre addetto al controllo accessi, ma nei siti olimpici milanesi, che ha rappresentato condizioni che ascolteremo poi a breve, molto simili, se non nel contesto che vi stiamo per rappresentare, che è quello di Livigno, come dicevo, molto più gravi, perché in quel luogo nei giorni scorsi si sono raggiunte anche temperature che hanno segnato meno 12 gradi nella notte, e proprio i lavoratori addetti al controllo accessi svolgono anche turni notturni con condizioni non adeguate da un punto di vista dei rischi a cui sono esposti, appunto, ad esempio quello appunto termico e non solo. Ma non vogliamo criticare, perché poi il governo taccia chi contesta le Olimpiadi come essere contro l'Italia. No, non siamo contro l'Italia, noi ci poniamo questa domanda, vogliamo rappresentare e criticare, contestare semmai le condizioni dei lavoratori che stanno vivendo in un contesto che dovrebbe essere un gioco, appunto, un qualcosa che rappresenta anche un momento di gioia, dove si premiano degli sportivi per ciò che è il gesto atletico che li porta a vincere e sugli altri, ma in un contesto che risulta non essere inclusivo, sostenibile. E quindi, quando contestiamo le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici, ci poniamo questa domanda: chi è contro l'Italia? Chi permette e consente che i lavoratori anche nel contesto olimpico vivano condizioni di sfruttamento? Ecco, allora proviamo a capire meglio insieme quali sono poi queste condizioni vissute dai lavoratori che svolgono la funzione di addetti al controllo accessi. Abbiamo sentito Alessandro Angius, che è segretario della FILCAMS CGIL di Sondrio.
Allora, principalmente sono ragazzi molto giovani e sono tutti stati assunti come, diciamo, ausiliari, addetti al controllo degli accessi ai vari siti, ai siti olimpici, insomma, i vari stand, quindi controllo accessi persone e veicoli.
Molto giovani e provenienti dal territorio o provenienti da, diciamo, altre regioni?
Ma quelli che ho intercettato io sono tutti ragazzi che vengono da fuori provincia. E anche da fuori regione. Penso anche per il fatto che l'azienda non è di questa regione. Io ho trovato ragazzi che arrivano da tutte le parti d'Italia.
Che tipologia di contratto hai potuto osservare che questi ragazzi avevano stipulato con questa azienda?
È un contratto dei servizi di sicurezza Confesercenti. Un contratto che viene utilizzato negli istituti di vigilanza per servizi di sicurezza come quelli che possiamo trovare come hostess, steward, ma in effetti queste persone non svolgono quell'attività, ne svolgono un'altra.
Che è quella, come ci rappresentavi, di controllo degli accessi, degli ingressi, dei siti olimpici.
Esatto.
È un contratto, immagino, che sia a durata a tempo determinato, perché chiaramente è legato agli eventi.
Esattamente, è un contratto a tempo determinato. Il contratto parla di tempo parziale e determinato, ma in effetti i ragazzi hanno dei turni orari che sono di 12 ore. 12 ore di giorno più un altro turno di 12 ore di notte, quindi fanno dalle 8 di sera alle 8 del mattino e qualcuno dalle 8 del mattino alle 20 di sera.
Con dei riposi?
All'inizio avevano detto che non ci sarebbero stati riposi per nessuno. Poi, dopo che qualcuno probabilmente si è lamentato, hanno cominciato a...
Da il racconto dei lavoratori, tu hai evinto che la loro giornata, il loro turno lavorativo parte ancora prima del sito olimpico, giusto?
Funziona che alcuni lavoratori non hanno l'alloggio a Livigno, quindi vivono nelle zone limitrofe di Bormio e devono raggiungere, e per raggiungere Livigno con delle navette impiegano più di un'ora. Hanno dei turni di 12 ore e poi 2 ore di viaggio per raggiungere il posto di lavoro. Quindi parliamo di 14 ore di lavoro al giorno. no?
La condizione poi materiale, cioè come loro svolgono questa attività, perché a Livigno intanto com'è il clima in queste settimane di giochi?
Certo, parliamo di una località che è sita a 1800 metri, quindi le temperature d'inverno scendono abbondantemente sotto zero, parliamo anche di temperatura sotto i 15-20 gradi, presuppone che questi ragazzi debbano essere comunque messi nella condizione di poter operare in modo, in tutta sicurezza.
Perché in realtà, da quello che è il racconto che i lavoratori ti hanno fatto, quali sono le condizioni?
Quando i ragazzi sono stati assunti, avevano ricevuto dei messaggi in cui veniva detto esplicitamente che non sarebbero stati forniti loro indumenti, che dovevano, che quelli erano praticamente a carico dei lavoratori, e specificavano pure di quale colore non dovevano essere questi indumenti, quindi avevano pure la pretesa di dire come dovevano essere gli indumenti. Non sono stati forniti né di giacche né di pantaloni né di scarpe adatte, e soprattutto operano in un ambiente, le postazioni sono tende temporanee, con pavimento ghiacciato, una sedia pieghevole come unica dotazione e sistemi di riscaldamento non sempre funzionanti.
Pavimento ghiacciato
perché?
Pavimento
è proprio...
Cioè la neve?
La neve.
Okay.
La neve, non c'è neanche un pavimento di legno, due tavole giusto per isolare il pavimento. Dobbiamo dire che quando abbiamo fatto la prima diffida, la prima lettera, ci è stato detto che avrebbero subito fornito i DPI, ci sono un po' scusati, hanno detto che non era colpa loro, che comunque avrebbero provveduto in tempi rapidi, ma ciò non è avvenuto, hanno distribuito qualcosa, ma pochissime persone, pochissime lavoratrici e lavoratori, la maggior parte ancora non ha ricevuto nulla, se non un cappellino e una sciarpa. Forse due persone sono state accompagnate al pronto soccorso in evidente stato di ipotermia, quindi lunga esposizione al freddo, e sono stati giudicati guaribili in due giorni. Tutto questo senza neppure aprire una procedura di infortunio.
Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. understand. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man, yeah.
Queste erano le parole, il racconto di Alessandro Angius della Filcam CGL di Sondrio. Ci rappresentava due lavoratori in ipotermia a Livigno, ma soprattutto, la domanda più inquietante, non è stato aperto l'infortunio. E vorrei precisare, non per volontà dei lavoratori. È una vicenda che continueremo sicuramente a seguire da Uscita di Sicurezza e nel frattempo, appunto, poco fa ci giungevano notizie da Livigno, dai lavoratori e dallo stesso Angius che in queste ore l'azienda finalmente sta iniziando a consegnare giacche termiche, scarpe, altri indumenti. Non ancora tutti, però insomma qualcosa si muove. Anche se purtroppo, insomma, siamo quasi prossimi alla fine di questi giochi olimpici nella sede di Livigno, perché poi non sarà sede dei giochi paraolimpici. E quindi poi questi lavoratori, insomma, per queste prossime settimane, almeno se questi indumenti che stanno consegnando in queste ore saranno utili a dare, come dire, protezione a questi lavoratrici e questi lavoratori dal freddo, anche perché i turni sono iniziati alle 20, quello notturno, come ci rappresentavano, dalle 20 fino alle 8. E intanto cambiamo pagina.
Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm.
Eh sì, cavalieri, riders on the storm, ma di altri cavalieri, vogliamo parlare dei rider. Dicevo all'inizio, i rider di Glovo, che hanno visto la procura di Milano, proprio qui, disporre l'amministrazione giudiziaria a carico della società Fudigno SRL in ragione di una condizione di sfruttamento accertata. Al centro dell'inchiesta, dell'indagine che si è conclusa, che vede il PM Storari in questa ennesima indagine e l'ennesima occasione di applicare lo strumento dell'amministrazione giudiziaria su un'impresa, proprio perché al centro c'è caporalato e sfruttamento con paghe molto lontano da quello che è il minimo vitale di sussistenza e molto lontano da quello che è il contratto collettivo nazionale della logistica. E per capire che cosa produce questa sentenza e cosa produce, quali sono le condizioni intanto dei lavoratori di Glovo e quali aspettative si potranno generare, abbiamo chiesto a Andrea Bacchin della Nidil CGL di Milano di raccontarci che cosa, un commento.
Questa indagine fotografa e mette in luce una situazione che comunque noi denunciavamo da tempo. È molto interessante come si evidenzi il fatto che ci fosse sostanzialmente un approfittarsi dello stato di bisogno e di necessità di questi lavoratori. Noi che lavoriamo quotidianamente per cercare di aiutare sappiamo bene che, oltre al problema delle tariffe estremamente basse che comportano turni lunghissimi, che comportano l'utilizzo di una struttura strumentazione come biciclette talvolta manomesse che gli espongono a pericoli per dover correre di più, sia tutto quanto un fenomeno che ha anche delle sfaccettature dove i lavoratori finiscono per essere doppiamente vittima di questo sistema. Da un lato perché tutta la forma di inquadramento si basa sulla necessità loro di aprire una partita IVA con tutta quanta una serie di oneri che spesso ci rendiamo conto non conoscano minimamente. Spesso capiti che dei lavoratori magari hanno appena aperto un account. Nel momento in cui apri un account tu avresti la possibilità di lavorare fino a 5.000 euro in ritenuta d'acconto e molti ti spingono a fare il prima possibile la partita IVA perché magari qualcuno gli ha detto no guarda se c'è la ritenuta d'acconto paghi il 20% di ritenuta, invece se c'è la partita IVA forfettaria non paghi niente perché vedono il lordo, la fattura e pensano magari che questo poi gli entri tutto quanto in tasca, sicuramente consigliati da qualcuno che poi non è molto esperto, però per dire quanto la condizione sia totalmente asimmetrica sulla conoscenza di quello che effettivamente è quello che gli viene richiesto. E questa cosa qui chiaramente crea dei danni che magari non sono istantanei, quindi magari al lavoratore la lettera dell'agenzia delle entrate gli arriva un po' di anni dopo. Similmente molti lavoratori, proprio per la difficoltà di mettere da parte abbastanza soldi per particolarmente i lavoratori migranti per poter sostenere loro, mandare dei soldi alla loro famiglia, omettono di pagare i contributi non comprendendo bene magari anche quale sia la loro funzione, e questo li taglia completamente fuori da quelle poche prestazioni previdenziali che comunque avrebbero diritto nonostante siano lavoratori autonomi e nonostante l'azienda non metta nulla, quindi quella piccola parte magari di malattia, di maternità che va a coprire l'INPS anche per chi versa in gestione separata. Rispetto alle aspettative sul futuro, chiaramente è un qualcosa di inedito. Il calcolo che ha fatto in realtà, che è stato fatto nell'analisi, nella ricostruzione, è qualcosa che in realtà conosciamo anche noi, nel senso che nel documento viene effettivamente paragonato il costo, confrontato il valore degli stipendi che ottengono questi lavoratori con il contratto della logistica, e c'è un calcolo che determina una sorta di retribuzione oraria che è molto molto molto, che rispetto alla quale quella che loro percepiscono è molto molto più bassa. Ora, se si riesce ad andare nella direzione di equiparare e di avere questo, diciamo, un livello oltre il quale sotto non possono andare, è sicuramente una direzione che noi auspichiamo, nelle forme, nelle modalità che poi per noi devono tendere alla subordinazione, quantomeno perché è la modalità di forma di rapporto più tutelante. Ma ad ogni modo l'elemento che sottolineavamo noi anche in passato è: qualsiasi soluzione poi si andrà incontro in futuro non può essere sicuramente più bassa di quello che già la contrattazione collettiva di settore dice. Questo discorso è stato ripreso dal PM.
Si mette in luce anche un aspetto dello strumento del contratto collettivo applicato, quello che andava a consentire la legittimazione di quelle retribuzioni sotto soglia.
È un contratto collettivo che peraltro chiunque può trovare abbastanza facilmente su internet, può vedere quanto è scarno, quanto sia sostanzialmente insulso. Quel contratto lì lascia completamente la mano libera alle piattaforme di determinare il valore delle tariffe entro un limite che è tarato solamente su un terzo effettivo dell'attività lavorativa, che è dal recupero del cibo alla consegna a domicilio. Quindi sostanzialmente tu in teoria dovresti avere una retribuzione che riproporzionata sulla durata di quest'ultima fase del processo di consegna non sia inferiore alle 10 euro all'ora, però 10 euro all'ora per un terzo del lavoro. Questo sostanzialmente permette alle aziende di alzare e abbassare come vogliono, senza alcun limite. Talvolta in passato, andando anche a vanificare momenti di mobilitazione, ci sono tanti lavoratori che hanno partecipato a scioperi, manifestazioni, magari ottenendo anche un momentaneo alzamento delle tariffe. Il fatto è che fin tanto che non superi quel modello contrattuale, come te le alzano per dare il contentino in risposta a una mobilitazione, nel giro di pochi mesi poi possono tornare giù, perché appunto oltretutto lo stesso contratto dà diritto a nessun diritto sindacale, nel senso non hanno diritti di assemblea, non hanno diritti a eleggere rappresentanti. Abbiamo dovuto forzare noi, tramite appunto un ricorso, la nomina di un responsabile territoriale dei lavoratori della sicurezza, ed è qualcosa che insieme a tutta un'altra serie di vertenze abbiamo fatto, abbiamo visto riconoscerci, ma passando per le aule del tribunale, perché anche il documento di valutazione dei rischi siamo riusciti ad ottenerlo sempre per via vertenziale.
Thank you. Intanto l'ascoltatore ci scrive: già che ci siete, parlate dei rider, e ne vedo tantissimi, che di notte viaggiano con biciclette prive di luci e fanali anteriori e posteriori, risultando in certe strade quasi invisibili, esponendo se stessi gli automobilisti che fanno fatica a vederli a rischio di incidente. E poi, tra parentesi, mette: e poi la colpa sarebbe certo dell'automobilista? Perché le regole della strada valgono anche per loro. Sì, certo, valgono anche per loro, ne parliamo, ne abbiamo parlato. Torneremo a parlare dei rider e delle loro condizioni di lavoro, parleremo anche magari delle condizioni di chi viaggia nella città come Milano con le bici. E intanto, appunto, oggi 12 febbraio, proprio perché rimaniamo su questo argomento dei rider, di una piattaforma concorrenziale, concorrente di Glovo, la Just Eat, l'altra piattaforma digitale che impiega tantissimi altri rider, questi che però invece sono, al contrario di Glovo, assunti con lavoro subordinato e applicano il contratto della logistica. E proprio oggi la notizia è il rinnovo dell'accordo integrativo raggiunto per i lavoratori di Just Eat, cosa che comporta un risultato intanto importante economico, e che rappresenta intanto che si può lavorare svolgendo questo tipo di attività imprenditoriale, non sfruttando i lavoratori e non utilizzando l'impiego illecito di lavoro autonomo, ma invece con il contratto di lavoro subordinato, quello della logistica in questo caso. E che, come il comunicato cita, il risultato è importante perché intanto si afferma il principio della paga oraria, e quindi non legata al numero di consegne, quindi il lavoratore, il rider, non deve correre appunto per cercare di incrementare la sua retribuzione mensile, ma intanto la retribuzione è oraria, come gli altri lavoratori dipendenti, subordinati. E l'accordo importante è che viene ridotto a 14 mesi dai 24 precedenti il periodo per raggiungere il 100% della retribuzione contrattuale. Stiamo parlando di 10,50 euro lordi, nel mentre la paga è parametrata al 90%, quindi di questi 10,50 euro lordi. Ci sono altri, diciamo, innovazioni, risultati positivi. La possibilità, viene garantito un mezzo sostitutivo in occasione di furto o fermo tecnico del mezzo, viene ampliata la fornitura di mezzi aziendali a noleggio, viene allargato il contributo aziendale per l'acquisto di bike e viene ribadita la tutela legale per i rider a carico dell'azienda di Just Eat, quindi in questo caso, nei casi di aggressione o di altri gravi eventi relativi all'attività lavorativa. Ecco, questo appunto una notizia che è proprio di oggi. Ma rimanendo sul tema rider, ci spostiamo in Spagna, dove questo processo di regolarizzazione, che qua in Italia si avrà a valle del dispositivo della Procura di Milano che citavamo prima, questo processo di regolarizzazione per i lavoratori di Glovo in Spagna è già avviato, è già partito da tempo. E per capire cosa sta accadendo abbiamo raggiunto Daniel Cruz Fuentes, che è responsabile per i temi della transizione digitale, ecologica e demografica per Commissione Obreras, a cui chiediamo quali soluzioni ha messo in campo l'azienda in Spagna, l'azienda Glovo, e quali criticità sono emerse.
In primo luogo, felicitar a Italia.
In primo luogo vorrei congratularmi con l'Italia perché finalmente si sta ponendo un freno allo sfruttamento di questi lavoratori. A partire da questa sentenza storica della Procura di Milano, speriamo che anche il resto delle piattaforme prenda esempio e smetta di portare avanti questo sfruttamento. Tornando alla domanda, in Spagna stiamo effettivamente vivendo un processo di regolarizzazione lavorativa simile, ma il percorso è stato un po' diverso. Noi partiamo dal presupposto che dal 2021 esiste già una legge che stabilisce quali criteri siano necessari per riconoscere il rapporto di subordinazione dei lavoratori nel settore delle consegne tramite piattaforma. Ciò che è stato fatto con questa legge è stato tradurre in norma quanto già stabilito dalle sentenze della Corte Suprema spagnola, che erano quindi già obbligatorie, ma con una legge normativa è diventato più facile garantirne il rispetto. Detto questo, nel 2021 l'applicazione non è stata immediata e di fatto fino a soli 6 mesi fa non era ancora stata avviata l'attuazione diretta di questa legge. Cosa è successo? È successo che l'azienda, in questo caso Glovo, che è la più grande in Spagna e uno dei principali attori nel settore del delivery in tutta Europa, si rifiutava di regolarizzare i lavoratori per vari motivi. Il principale è che il suo modello di business non può sostenersi con salari dignitosi. L'unica cosa che permette a questo settore, a questa azienda di funzionare e di avere un successo relativo a livello imprenditoriale è che si basi sullo sfruttamento. Pertanto, regolarizzare e pagare un salario dignitoso a tutti i lavoratori va contro i loro stessi interessi. Quindi, ciò che l'azienda ha fatto è stato posticipare questa regolarizzazione, accumulando multe e sanzioni a seguito delle denunce sia dei sindacati che dell'ispettorato del lavoro. Vedendo che la situazione legale non cambiava e che la normativa della Ley Rider del 2021 era obbligatoria, ma non veniva rispettata, il governo spagnolo ha aperto una via penale per minacciare gli amministratori dell'azienda. Se non avessero rispettato la legge, regolarizzando i lavoratori, non ci sarebbe stata più solo una sanzione economica o amministrativa, ma si sarebbe passati al penale. Di conseguenza, ora, a distanza di anni dall'approvazione della Ley Rider, la legge viene finalmente rispettata. E non è accaduto per volontà proprio dell'azienda, ma per la minaccia della via penale. Il risultato è che finalmente i lavoratori, vedendosi riconosciuta l'anzianità maturata, vengono assunti. Non ancora con le migliori condizioni possibili, poiché le prime offerte di lavoro sono per poche ore, ovvero a tempo parziale, ma finalmente sono dentro l'azienda come lavoratori dipendenti. Da circa 6 mesi stiamo vivendo, e devo dire con risultati eccellenti per il sindacato Comisiones Obreras, le prime elezioni sindacali in cui i lavoratori di Glovo vengono eletti e formano i propri comitati aziendali, fondamentalmente per potersi difendere e in futuro migliorare le proprie condizioni lavorative. Ora l'azienda è costretta a negoziare per la prima volta con il lavoratore che ha di fronte. Questa è un'opportunità che finora non avevamo avuto, dimostrare che attraverso l'organizzazione i lavoratori potranno migliorare le proprie condizioni, proprio come in qualsiasi altra azienda di ogni altro settore.
Vanno a poter migliorare le sue condizioni lavorali, come qualche altra impresa di qualche altro settore.
Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Traverser à la nage, je n'étais trois.
Ce n'est pas ça qui les arrêtera.
Les miradors de Ceuta.
Ce n'est pas ça qui les arrêtera.
Les barbelés de Melilla.
Ce n'est pas ça qui les arrêtera.
Des murailles hautes comme ça.
Ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ichunina. Betaga, Ijunina, Ikana Igovile, Ijunina, Ibetaga, Ijunina, Ikana Inebile.
Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui les arrêtera.
Intanto ringrazio Alessandro Braga che mi ha assistito nella traduzione, insomma, nella registrazione del precedente intervista. E per rimanere sempre su questo tema, ma allargando un po' l'orizzonte, lo sguardo, la gran parte dei rider sono migranti e vivono una condizione comune. Sono assoggettati alle diverse norme che disciplinano il soggiorno legale nei paesi. Sui migranti si basano le ultime decisioni del governo Meloni, tra blocchi navali e negazione dei fondamentali diritti, mentre l'Unione Europea stila la lista dei cosiddetti paesi sicuri. In questo clima in cui le destre al governo spingono verso la remigrazione, la Spagna esce dal coro e avvia un'importante politica di regolarizzazione dei migranti presenti sul territorio. Per capire meglio cosa sta avvenendo in Spagna, e abbiamo chiesto, intervistando Sofia Castillo García Parrado, che è segretaria con delega alle politiche migratorie, sempre di Comisión Obrera. Ascoltiamo le sue parole.
Il concetto di remigrazione ha sido impulsato por Vox, che ha adottato este
termine. Il tema della remigrazione è stato rilanciato da Vox, che ha adottato questo termine originario dei movimenti di estrema destra in Francia e Germania per proporre l'espulsione di massa degli immigrati, sostenendo politiche di controllo rigoroso e il rimpatrio. Questo concetto è passato dall'essere marginale a generare una forte polarizzazione sociale. Da ciò è partito, è stata proposta la deportazione di chi ha commesso reati, sebbene ciò sia già previsto dalla legge spagnola, ma anche di chi si trova in situazioni irregolari, arrivando persino a mettere in discussione la cittadinanza di persone già nazionalizzate o nate qui, che a loro dire non si integrano o non rispettano i costumi locali. Altri partiti, come il Partito Popolare, hanno preso le distanze dal termine remigrazione, ma pur avendo indurito il proprio discorso riguardo al rimpatrio dei migranti irregolari al sostegno a normative europee per frontiere più rigide, cercano di legare l'immigrazione alla necessità di ordine e legalità, opponendosi ai processi di regolarizzazione massiccia. Tuttavia, va notato che sotto governi a guida PP si sono verificati fino a 3 regolarizzazioni straordinarie. Come sindacato, come Commissione Sobreras, rifiutiamo il concetto di remigrazione in quanto profondamente ingiusto e impoverente, misero. Si scontra con la realtà dei nostri quartieri. Lo abbiamo visto a Torre Pacheco, dove i residenti hanno difeso la convivenza contro l'intolleranza. Gli attacchi al modello di integrazione non solo fratturano la coesione sociale, ma impoveriscono un paese che si costruisce e si sostiene grazie alla sua diversità lavorativa. Secondo i dati del Centro di Investigazioni Sociologiche, i sondaggi riflettono un contrasto considerevole tra la percezione dell'immigrazione come problema per il paese e la sua considerazione come problema a livello personale. Questa distanza suggerisce una dissonanza tra l'esperienza vissuta e la realtà percepita. Il rapporto del Consiglio Economico Sociale sulle migrazioni evidenzia, nelle sue conclusioni, che sebbene l'immigrazione sia identificata frequentemente come uno dei principali problemi della Spagna, per la popolazione autoctona non occupa un posto prioritario nella gerarchia dei problemi personali, dove prevalgono questioni come la disoccupazione, la casa o la situazione economica. Il progetto di Regio Decreto, che modifica il regolamento della legge sull'extranjera, la legge sugli stranieri, mira a stabilire un meccanismo di regolarizzazione per cosiddetto arraigo, cioè radicamento, per le persone migranti già presenti. Nello specifico potranno accedere a questa regolarizzazione straordinaria le persone straniere che abbiano presentato richiesta di protezione internazionale entro il 31 dicembre del 2025 o che si trovino in una situazione di vulnerabilità, cioè senza permesso di soggiorno. I requisiti principali sono 2: presenza in Spagna da almeno 5 mesi al momento della domanda, assenza di precedenti penali. Il termine per la presentazione non è definitivo poiché il testo della norma è in elaborazione, ma tutto indica che le domande potranno essere presentate da aprile fino al 30 giugno. Una volta ammessa la domanda, i richiedenti riceveranno un'autorizzazione provvisoria per risiedere e lavorare, dipendenti o autonomi che siano, su tutto il territorio nazionale. Successivamente verrà concesso un permesso di soggiorno e lavoro per un anno, rinnovabile. L'origine di questa riforma deriva da un'iniziativa legislativa popolare promossa 2 anni fa che ha raccolto 700.000 firme e il sostegno di movimenti sociali, associazioni, sindacati e gruppi politici, anche il Partito Popolare. Si tratta di una necessità imprescindibile per garantire sicurezza giuridica agli stranieri già presenti nel paese, facilitando l'accesso ai permessi di soggiorno per circostanze eccezionali a chi possiede legami di convivenza e garantendo il pieno esercizio dei loro diritti.
A chiudere questa parte di puntata e questi temi, il solito editoriale del magistrato Bruno Giordano, che fa una chiosa, appunto, una cartolina. Ascoltiamo le sue parole.
Le cronache di questi mesi e in particolare di questi giorni hanno alcune costanti, un filo conduttore, che è quello dello sfruttamento. Lo abbiamo visto a proposito di determinati appalti e subappalti per affrettare i lavori delle Olimpiadi, lo abbiamo visto per i riders e lo abbiamo visto anche in un atto legislativo importante adottato dalla Spagna in materia di regolarizzazione. Queste costanti sono innanzitutto quello dell'immigrazione. Tutti questi temi hanno in comune una altissima presenza di lavoratori immigrati. E il provvedimento spagnolo spiega proprio una volontà politica di affrontare alla radice con la regolarizzazione di questo. Il nostro paese è ancora legato al decreto flussi, cioè ad una mera quantificazione degli stranieri non europei che possono entrare nel nostro paese in ragione di una promessa contrattuale, assolutamente irragionevole, perché è inverosimile che si possa promettere un contratto di lavoro a una manodopera che non si è mai vista, di cui non si conosce nessuna competenza, e questo porterebbe ad una regolarizzazione sempre più riduttiva, sempre più limitata. Dovremmo riflettere sul fatto che la regolarizzazione conviene, e se conviene dobbiamo tracciare una seconda costante: ma la irregolarità a chi conviene? In un'economia del benessere, anzi in un'economia del lusso, dove le borse vengono prodotte per pochi euro e vendute a migliaia di euro nelle vie dell'alta moda, certamente tutto questo si fonda sullo sfruttamento. Non solo l'economia del benessere si fonda sullo sfruttamento del malessere, ma certamente noi consumatori in qualche modo ne siamo complici, spesse volte inconsapevoli, ma talune volte perché ci nascondiamo dietro un ultimo importante elemento costante: la nostra indifferenza, che non è soltanto uno stato d'animo, ma, per dirla con Papa Francesco, è un'indifferenza globale. Ci giriamo dall'altra parte quando telefoniamo a l'una di notte per farci portare una pizza da un Riders sotto la pioggia, o quando acquistiamo un prodotto cosiddetto sotto prezzo, sotto costo, o quando piuttosto ammiriamo l'economia del lusso e in qualche modo la invidiamo senza chiederci perché quella grande griff ha potuto sfruttare un laboratorio di lavoratori cinesi o del Bangladesh per produrre una borsa a pochi euro e rivenderla a migliaia di euro. Ecco, l'indifferenza non è soltanto questo stato d'animo, è una domanda che ci dobbiamo porre per vedere e capire come uscirne, non soltanto con un atto di volontà, ma anche con una disobbedienza rispetto a un'economia del benessere, cioè dello sfruttamento.
Sinjo stesso sfruttamento, sul sistema forza per si teneva in cavallo, nonna mia era un flipper.
Spostiamo su un tema fondamentale per prevenire rischi infortunistici e malattie professionali, soprattutto in un comparto come quello sanitario. La Regione Lombardia ha deciso che la formazione per i rischi specifici in questo settore possa finire attraverso l'e-learning. Sentiamo Giulio Fossati della CGL Lombardia.
Quello che accadrà è che Si potrà fare la formazione relativa a salute e sicurezza nel settore della sanità facendo ricorso alla modalità e-learning anche per la formazione specifica. La questione della formazione e-learning è una questione che noi abbiamo sempre affrontato, nel senso che abbiamo detto che fare formazione è un elemento di prevenzione e che quindi per farla nel migliore dei modi è indispensabile finché possibile, poi c'è stato il periodo del Covid, ma è indispensabile finché possibile farla in presenza per fare in modo che l'apprendimento avvenga nel migliore dei modi. L'accordo Stato-Regioni determina quando è possibile fare o utilizzare la modalità e-learning e quando è necessario invece fare la formazione in presenza. La delibera regionale, la 567, porta in tutti i livelli di rischio la possibilità di fare la formazione in e-learning in materia di sicurezza, anche in riferimento al rischio medio-alto. Noi abbiamo chiesto se nella discussione, alla predisposizione della delibera fossero stati sentiti insieme ai tecnici, ad esempio dei rappresentanti della sicurezza del settore, per capire come si orientavano. Avevamo chiesto anche di individuare la necessità di coinvolgere la categoria della funzione pubblica per discutere di un'ordinanza così importante. Le cose che portano ad assumere questo tipo di decisione sono le questioni che purtroppo preoccupano da sempre anche il sindacato confederale, in particolare la CGIL, rispetto alle condizioni del personale. È difficile organizzare i lavoratori nei turni e nella presenza nei reparti e per i vari servizi, e di conseguenza si arriva a utilizzare una modalità di erogazione della formazione che non è la più efficace. Quindi dei lavoratori che già pagano una difficoltà organizzativa continuano a pagare quel prezzo anche sulla formazione, che ribadisco per noi rappresenta una delle questioni di prevenzione più importanti. Non solo il settore della sanità è coinvolto, ma è coinvolto anche il socio sanitario. Allora noi qui dobbiamo affrontare un ulteriore elemento. Il settore della sanità e il settore socio sanitario sono tra i settori più coinvolti e nella emersione delle malattie professionali, quindi con un aumento delle denunce e ovviamente con un numero di infortuni che sono considerevoli. Quindi l'attenzione che andrebbe portata alla materia salute e sicurezza e alla formazione in materia di salute e sicurezza è un'attenzione molto più alta. Devo dire unitariamente abbiamo portato la posizione di contrarietà al passaggio di questo dispositivo, però purtroppo la necessità di arrivare a definirlo in tempi stringenti ha portato Regione comunque a determinare praticamente in maniera autonoma questa DGR.
Invece di contro abbiamo precedentemente a questa normativa uno strumento rivendicato dalle richieste del sindacato confederale unitario che riporta la formazione o quantomeno gli attestati, la verifica degli attestati di formazione e la possibilità di controllo degli organi di vigilanza con uno strumento più efficace e più puntuale.
È stato fatto un passaggio molto importante, quello di cui stai parlando, il PDL 132, che è stato approvato il 27 di gennaio da parte del Consiglio regionale. Non è ancora stata pubblicata la norma e ci sono alcuni pezzi a cui poi bisognerà lavorare. E nel momento in cui l'infortunio avviene, molto spesso quello che gli organismi di vigilanza vanno a riscontrare è che purtroppo la formazione non viene fatta, oppure è stata falsificata, oppure viene erogata senza qualità. Insomma, anche se andiamo ad approfondire i dati di informo che derivano da INAIL, diciamo che c'è, a causa della carenza di formazione, l'impossibilità da parte del lavoratore di assumere comportamenti sicuri, e quindi questo determina un aumento dell'infortunio. Siamo andati a chiedere un livello di accreditamento ulteriore a quello esistente che permettesse di monitorare e tracciare gli enti che erogano formazione e tutti i soggetti che erogano formazione, sia quelli che sono, diciamo, accreditati con Regione, sia quelli che sono all'interno del repertorio nazionale, perché poi c'è una serie di soggetti che possono erogare formazione per diritto che dà la norma nazionale. Da qui, diciamo, è scaturita poi una discussione a livello regionale che ha prodotto, diciamo, il ragionamento di base che ha portato poi alla nota. L'occasione è stata anche la discussione a livello nazionale dell'accordo Stato-Regioni, che ha introdotto alcuni elementi che poi ha ripreso la normativa, ma diciamo che questa è la prima legge poi a livello nazionale che inserisce un registro regionale degli enti formatori in materia di salute e sicurezza. Tutti gli enti formatori sono sia gli enti accreditati, quindi i soggetti che erogano in relazione alla regione la formazione a livello regionale, e tutti i soggetti che stanno nel repertorio nazionale, insieme ai datori di lavoro, perché i datori di lavoro sono dei soggetti che con delle competenze interne o esterne all'azienda possono erogare la formazione. Il registro regionale di fatto poi viene portato all'interno di una piattaforma digitale regionale, dove questi sia gli enti, tutti i soggetti che erogano formazione, dovranno andare a fare una comunicazione di avvio della formazione e dovranno comunicare a questa piattaforma le modalità con cui si terrà la formazione, dove si terrà la formazione, quanti parteciperanno alla formazione. E quindi diciamo che regione in maniera preventiva avrà notizia di dove verrà fatta la formazione. Questo permetterà anche di avere controlli ispettivi durante l'iter formativo, cioè un'azienda farà una formazione in un certo luogo, l'ente ispettivo, quindi attraverso regione, sarà informata che quell'ente farà formazione quel giorno in quel luogo, potranno svolgere attività di controllo in modo da verificare se tutto viene fatto a norma. La questione importante è che in seguito al percorso formativo che verrà svolto sarà la stessa piattaforma a rilasciare gli attestati formativi. Questo cosa potrebbe essere utile? Cioè la speranza che noi abbiamo è che possa andare ad eliminare tutte quelle che sono le false attestazioni di formazione, che è uno dei fenomeni più beceri che purtroppo coinvolgono il sistema della formazione e a cui a volte purtroppo spesso i datori di lavoro si prestano e purtroppo i lavoratori subiscono.
Ebbene, anche questo giovedì siamo giunti al termine del nostro tempo qui a Uscita di Sicurezza su Radio Popolare. Tanto subito dopo di noi, prima che mi dimentichi, c'è Live Pop come di consueto. Questa sera il tema è Emilio Molinari, un comunista dolce. La fabbrica, la politica e i beni comuni. Quindi interessante questo approfondimento subito dopo di noi. E io intanto, ascoltatori e ascoltatrici, vi rimando l'appuntamento con noi per Uscita di Sicurezza giovedì prossimo. Un caro saluto da Stefano Ruberto, continuate l'ascolto.